Da sempre la primavera è simbolo di rinascita. Durante questa stagione iniziano i primi caldi, il cielo è azzurro, i fiori sbocciano e regalano spettacoli incredibili grazie ai loro mille colori. La primavera ha ispirato moltissimi poeti, scrittori, cantanti e questa sera anche noi di Lunedì Notte. Da Carla Norgauer, buonasera, bentornati a Lunedì Notte. Finalmente è di nuovo lunedì. Questa sera affronteremo questa rinascita, questa primavera, in tre capitoli, se vogliamo chiamarli così, nelle nostre tre ore che ci aspettano e che voleranno, lo so già, fino a mezzanotte. Rivedremo la primavera intesa proprio come risveglio della natura, appunto. Parleremo di rinascita personale, dopo momenti difficili, magari dopo un licenziamento, dopo un divorzio, dopo una malattia. Si può rinascere, si deve crederci, si deve farlo. Ed infine ci uniremo tutti per uscire e fare più tardi la sera. E quindi una rinascita un po' sociale. Franci ci scrive: è un po' che non ci sentiamo. La vita è qualche volta primavera, qualche volta inverno e ci si nasconde nel guscio al caldo. Come vedi, io amo gli gnomi, infatti ha mandato una bellissima, una molto primaverile, margheritosa versione di uno gnomo con un bel berretto anche a pois. Amo gli gnomi, natalizi, pasquali e qui vedi un sorridente gnomo primaverile che ha portato tanti sorrisi e luce luminosa e che invio quindi anche a te e attraverso questo invio io lo giro a tutti voi, al pubblico di Lunedì Notte che il lunedì vuole vivere momenti un po' diversi. Una trasmissione che si frena, che calma il tempo, che comincia a parlare in maniera un po' più lenta magari. È quasi un sottovoce, no? Ci avete fatto caso? Più passano le ore, più abbassiamo il timbro della voce. E allora noi parliamone con quello che per noi è diventato il contadino con la C maiuscola di fiducia di Lunedì Notte. Buonasera, buon lunedì notte. Ciao Brut.
Buonasera Carla, ciao, come stai?
Ciao Alessandro, ma io molto bene, quando sono qua lunedì notte non vedevi l'ora, raccontami un po'.
Non vedevo l'ora, oddio, si è sempre in ritardo con tutto, però fa parte del percorso che fa la natura ed è importante per noi che stiamo meglio, per gli animali, per l'orto, per tutto quello che è agricoltura.
Quindi per te la primavera è effettivamente rinascita, Ale?
Sì, è una rinascita, è la vita che si sveglia, però non è andata a letto completamente, perché comunque il terreno, in agricoltura il terreno, dentro nel terreno c'è sempre qualcosa che si muove durante l'inverno.
E quindi, perché è così Ale, cioè non è primavera quando tutto fiorisce, ma molto prima, già sottoterra, no? C'è qualcosa che
molto
succede?
Molto prima, già sottoterra, sì. In agricoltura ci sono dei trucchi di guardare i prati e ci sono dei fiori che arrivano ancora prima delle gemme, che sono per esempio la veronica, la ranuncola, ma anche il taras, quelli ti segnano quando ormai è partita la primavera. Le pratoline, sai, quelle margheritine che troviamo anche nel giardino, che tutti pensano che la margherita, ma invece si chiama pratolina e quella è una delle prime erbe che esce in primavera.
Quindi
neanche la pratolina più stupida esce con il freddo. Ecco.
No, perché sono tutt'altro, la natura è tutt'altro che stupida, sì. Giusto? Quindi sono quelli i primi segnali per te, quelli che ti dicono che sta arrivando la primavera?
Esatto, quelli che io vedo, poi dopo di conseguenza le gemme, i frutti, la vigna, se guardiamo le vigne non sono ancora partite, e c'è un momento dove parte la primavera e da quel momento lì non si può più fermare, quindi poi sarà una catena di situazioni, di avvenimenti che poi arriveremo poi più in là quei mesi che farà sempre più caldo e poi sarà sempre più resistente.
Però ascolta, ma la primavera quindi per te è più festa o più preoccupazione?
Oddio, questo momento dove c'è stato tanto vento ero molto preoccupato, però posso dire che ho fatto anche festa, va bene?
Perché è arrivata la primavera?
No, è un momento di festa perché comunque inizia la stagione, quindi c'è anche in azienda, c'è un po' più vivo, anche gli animali sono un po' più snelli, le galline ripartono con la produzione. Comunque è primavera, l'odore di primavera, l'aria di primavera risveglia tutti.
Senti, e invece gli animali come cambiano? Noti un comportamento diverso anche negli animali?
Certo, allora le galline hanno iniziato a produrre uova all'infinito, no? Sarebbe bello, all'infinito no, però è molto più di due settimane fa. Mm-hmm. Le pecore hanno iniziato a mangiare erba, quindi belano di meno perché il fieno non gli piace.
Ah, e invece dentro di te, Ale? Questa luce cosa cambia?
Sul profilo professionale ti dico che sono contento che adesso inizia la stagione, quindi tra un po' raccogliamo con l'orto, abbiamo messo tante cose nelle serre. Mm-hmm. E sul profilo ironico ti voglio dire che comunque sono in ritardo su tante cose.
Sì, sei in ritardissimo, tu vivi in ritardo. Non c'è niente da fare. Quando faremo una puntata sull'importanza di essere giusti, puntuali, precisi, puntuali, ti chiamiamo. Sei esattamente il contrario. Ma prima di lasciarti andare, che domani mattina che ora ti alzi, Ale?
Ma tardi.
Cos'è voglio per te tardi?
Oh, sei.
Alle 6 è tardi.
Sei caffè con mia mamma e poi vado.
Ti volevo chiederti se la primavera ti insegna qualcosa di diverso ogni anno. E se ti insegna qualcosa, appunto, ogni anno.
Sì, mi insegna tantissime cose. E ogni anno è sempre diverso. Mi insegna l'importanza. Mm-hmm. Mi insegna che bisogna stare calmi. E che c'è il momento giusto. Mm. Di non forzare le cose come siamo abituati a fare.
Ma
la
devi
società
seguire.
Ci impone di forzare le cose, non so, per esempio gli acquisti online che devono arrivare subito, piuttosto che quando vai al ristorante devi subito avere il piatto davanti perché hai fame e non riesci a aspettare. Invece la primavera mi insegna
di restare a guardare.
Di avere pazienza.
Di restare a guardare ed avere pazienza. Grazie mille per essere stato con noi, Ale. Buon lunedì notte. Un abbraccio.
Buonanotte a voi, buona serata.
Ciao, grazie mille.
Ciao.
Ed ecco quindi la primavera come immagine potente, rinascita interiore, la delicatezza dei primi germogli e la forza di chi decide di ricominciare senza però cancellare ciò che è stato, e quindi una rinascita personale, dei nuovi inizi possibili. La poetessa britannica Cristina Rossetti ha scritto che la primavera è quando la vita è viva in ogni cosa. Dobbiamo mantenere viva questa vita in ogni cosa, e lo sa bene Alba, che abbiamo invitato questa sera a lunedì notte, Alba Masullo, direttrice della Lega Ticinese contro il cancro, una cara amica. Buonasera Alba, benvenuta a lunedì notte.
Grazie Carla, grazie mille di questo invito. I colori della notte, eh?
I colori della notte.
Quante sensazioni.
Senti, i nuovi inizi possibili, perché con te vorremmo parlare proprio di questa rinascita interiore, di questi grossi cambiamenti, grandi cambiamenti che siamo a volte obbligati a fare, che la vita ci pone questi ostacoli, li dobbiamo superare e dobbiamo in qualche modo rinascere. Immagino che non siano mai dei cambiamenti improvvisi, sono piuttosto conseguenze di tanti piccoli cambiamenti. Come funziona nella tua esperienza?
Ma la mia esperienza mi dice che seppure ci si prepara al cambiamento, quando il cambiamento si verifica è comunque una rottura. Mm-hmm. E quindi ti puoi preparare finché vuoi, ma il vissuto in quel momento è il disorientamento. Mm-hmm. C'è una fase, ci sono delle fasi come in tutte le cose di rottura, ci sono le fasi che non capisci, che ti poni delle domande, che ti lasci andare, e poi d'improvviso accetti quello che arriva e cominci a ricostruire, a riempire quelle pagine che tutto ad un tratto sono state cancellate della tua storia, e ricominci a scriverla una nuova storia. Questa è un po' la mia esperienza.
Quindi non è mai una rinascita esplosiva, piuttosto graduale, per tornare alla primavera, sono un po' come i germogli che spuntano quasi di nascosto, sono teneri, sono nuovi, ma non sono deboli, quindi la fragilità di questi germogli, di questi cambiamenti graduali fa parte anche di una forza interiore, Alba?
Certamente, se penso ai germogli è quello che io ogni anno vedo, e ci sono queste macchie bianche in mezzo al marrone dopo l'inverno, le nostre montagne, è tutto marrone e vedi un ciuffo bianco, poi un altro, poi un altro. Quindi è vero che in qualche modo ti prepari, però è ancora tutto nero, è tutto marrone, sono piccoli bianchi. E tutto ad un tratto è tutto verde, fiorito e rigoglioso, per cui comunque accade all'improvviso. E fragilità, io non so la questione della fragilità, o meglio, la fragilità appartiene a tutti. Il cosa farne passa attraverso la consapevolezza che si è fragili. Se tu sai che sei fragile, ti accorgi di essere fragile, da lì quella fragilità non ti controlla, ma sei tu che ne fai qualcosa e la trasformi. La racconti, la trasformi, la guardi, trovi delle tecniche, per cui quando la riconosci non ti possiede più, ma sei tu che la controlli. Questa è la mia esperienza. Siamo tutti fragili, fragilissimi, ma
È
anche
vero,
tanto vitali.
è vero.
Io quando ho iniziato il mio lavoro, che poi sono 20 anni e vado verso il termine, mi ricordo che una volta c'era da creare, era il mese di prevenzione del tumore del seno, eravamo un gruppo di donne che volevamo creare uno slogan. E ci è venuto da dire che malgrado il cancro prevalga la vita, sembra un paradosso, e in realtà era proprio quello, quel sentire quell'energia vitale che continua a esserci fino all'ultimo, proprio l'ultimo, l'ultimo.
E quindi è proprio come diceva Cristina Rossetti, la vita è viva in ogni cosa.
Sì, c'è, finché c'è, c'è.
Ma per tornare alla metafora della primavera, la natura ascolta la primavera. Anche noi dobbiamo imparare ad ascoltarci per rialzarci da un momento difficile.
Assolutamente, bisogna, come dire, concedersi tutto quello che accade, non resistere, direi, o accettare quello che c'è, passare attraverso grandi e piccole prove della vita, la malattia, una perdita, il mondo attorno a noi ci mette alla prova, no? Ci mette alla prova nel crederci, ci chiede mai. Ci domandiamo il senso, ci domandiamo ma perché, ci domandiamo cosa possiamo fare. Però sono tutte prove che contengono anche questa possibilità del guardare la fragilità. E dopo averla vista, io penso che se si osa condividerla con qualcuno già diventa meno grande. Umani fra gli umani, ognuno ha le sue. E nel condividerla in qualche maniera puoi farne qualcosa. La fragilità può essere anche bella perché ti concedi una lacrima, ti concedi che qualcuno ti dà aiuto, ti concedi di abbassare la performance.
Sì,
Si
di
può anche
stare anche
vedere
fuori
tutto
dalla zona
questo.
sicura, insomma, di dirti una verità, anche di parlare con te stesso
Sì.
attraverso la condivisione, con gli altri. Quindi anche questo è importante, parlare.
Sì, parlare, condividere, stare, o anche stare. I nostri volontari ci dicono che alcune volte loro stanno e basta, vicino a un letto, in una sala d'aspetto, con un sorriso, offrire un sorriso, stare lì. Se poi l'altro ha voglia di dire qualcosa, ma tante volte gli occhi dicono comunque, un
Sì. Una
tocco, un piccolo tocco, un sorriso,
carezza.
una lacrima, una carezza. Cose molto molto semplici, ma che se ti lasci guidare dal momento riesci a farle
La
senza
condivisione.
rete, perché senza il pudore anche, no? Dici, ma chissà se posso, non posso. Se si sta all'ascolto, quasi mai si sbaglia.
Questo è vero. Ascoltare credo che sia uno dei canali più importanti della comunicazione, per tutti davvero, per chi parla e per chi ascolta.
Ascoltare con le orecchie, ma ascoltare le sensazioni del momento che ti guidano, quanto puoi avvicinarti, quanto rimanere distante. E è un grande insegnamento che possiamo apprendere del nostro stare al mondo. Io penso che la primavera può esserci solo se c'è stato l'inverno, prima di tutto. E quando tu dici del passato, io dico: noi siamo quello che vediamo, siamo i nostri genitori, siamo i nonni, siamo i bisnonni e siamo noi nelle altre fasi della vita, quello che abbiamo vissuto, quello che che ci ha arricchito o a volte anche impoverito, perché la vita ci dà l'uno e l'altro. Per cui sì, le foglie secche è qualcosa che è rimasto di una cosa vitale prima, comunque,
certo.
Che lascia spazio a qualcosa di nuovo che arriva. Io ho anche un'altra immagine che spesso mi viene in mente, soprattutto quando si fanno dei percorsi personali. Nei percorsi personali si va a scavare un po' nel passato, diciamo dei traumi, delle esperienze. E arriva a un certo punto che cominci a lavorare su questo, a raccontarti, e che senti che è troppo, devi fermarti. Mm. Allora là io dico, la mia immagine è, ma su un terreno quanti semi possiamo mettere? Se ne mettiamo troppo si rubano l'ossigeno a vicenda. Dobbiamo metterne la giusta misura, quindi qualche seme, affinché questo abbia il giusto nutrimento, il giusto ossigeno per germogliare. Quindi, e poi ci si ferma un attimo, quando vediamo che qualcosa sboccia si può riprendere, no? Per quello ci sono le stagioni, no? C'è un tempo del riposo, un tempo dell'attività, detto molto semplicemente.
Certo.
Però sì, siamo tutto quello che abbiamo vissuto e passato, e davanti e dopo, durante le esperienze provanti, faticose, che ti interrogano, c'è spesso la rinascita, non per tutti. Se io guardo la mia esperienza professionale, c'è chi dice che per esempio l'esperienza della malattia gli ha dato comunque una ricchezza, gli ha permesso di dare nuove priorità alla vita, di focalizzarsi su cose che riteneva essenziali, mentre prima andava tutto bene, si prendeva tutto, si accettavano tutte le relazioni. E dopo invece dice, beh, un momento, cos'è che mi fa bene e cos'è che mi fa male? Si comincia a mettere dei limiti.
Va forse subito detto che quando finisce una malattia non comincia automaticamente la rinascita.
E infatti la sensazione è, sono guarito, ma sono sano? Questa è una delle domande, no? Mm-hmm. E quindi la rinascita ci vuole tempo. È bellissima l'immagine del bruco e la farfalla, in effetti, questa trasformazione continua che la natura ci permette. E la malattia, sì, le persone ci raccontano che in alcuni casi è stata rinascita, è motivo di rinascita, ma non è così per tutti. Non tutti ringraziano la malattia, alcuni la ringraziano, forse perché la loro vita era improntata su dei valori non sintonici, mm-hmm. ma presi dal flusso delle cose. Con il fermarsi arriva la possibilità di riflettere, no? Di ascoltarsi di più. C'è tanto tempo inattivo durante le cure, c'è tempo di solitudine. E quindi questo, c'è il tempo della stanchezza, c'è il tempo della preoccupazione, quindi tutto questo tempo che prima era trascorso nel fare diventa un tempo per scoprire altro dell'esistenza umana, per cui per alcuni diventa davvero motivo di rinascita. Dicevo prima, non si accettano più un determinato tipo di condizioni, un determinato tipo di relazioni. E si va a cercare il contatto con chi ti fa stare bene.
Mm-hmm. Deve essere più immediato, una sorta di, sì, deve essere più immediatezza, insomma, nei rapporti forti e veri. Ma quello che tu stavi dicendo adesso, anche penso il corpo diventa quasi un territorio nuovo, no? Cambiano i ritmi, cambia la forza, magari abbiamo altri limiti.
Devi riabituarti a un corpo diverso. L'attività sportiva, alcuni proprio cominciano a fare attività sportiva proprio per metterlo alla prova e per sentirlo. Io dico, quelli hanno proprio bisogno di sentirlo il loro corpo, che comunque li ha traditi ammalandosi, no? Perché
certo.
Ti aspetti, ci sono dei sintomi, così indaghi e scopri che hai una malattia grave. E allora gli dici, ma come è potuto succedere? Nella malattia oncologica non ci sono sintomi. Raramente ci sono dei sintomi che ti fanno, ci sono i controlli certamente, per cui il corpo è un corpo che ti tradisce, un corpo che se c'è bisogno di chirurgia avrà delle cicatrici, è un corpo che dopo le cure potrebbe avere delle conseguenze legate a dei dolori oppure altre manifestazioni. Altri corpi invece si riprendono completamente e c'è chi dice: ah sì, è vero, ero stato malato, ma è una cosa dimenticata, ho voluto cambiare lo stile di vita e adesso mangio più sano, faccio più sport, guardo la natura, sto in mezzo alla natura. Non c'è una ricetta unica.
A volte però
innesca un cambiamento.
A volte però, Alba, il corpo sta meglio, ma il cuore non è ancora pronto, no? È come la primavera, ancora una volta. La neve se ne va, si scioglie, ma la terra è ancora dura sotto. Quindi magari il cuore potrebbe non essere pronto.
Il cuore, nel senso, se c'è una, il corpo funziona, ma il pensiero ha delle domande, no? Mm-hmm. In questo senso il cuore probabilmente non sente
l'anima.
L'anima è più lenta in tutte le cose, no? Noi, quando facciamo la metafora del viaggio, ci si sposta, se ci si sposta a piedi, il corpo e l'anima vanno avanti assieme. Se ci si sposta con i mezzi veloci, arriva il corpo, ma l'anima è ancora da qualche parte, no? E anche in una malattia grave ci può essere questo decalage. Il medico mi ha fatto tutte le cure, mi dice sono tutto a posto, va tutto bene, ma da me c'è qualcosa che è rimasto indietro, no? Bisogno di un tempo per raggiungere quello che mi è stato detto in teoria, ora che me lo sento io veramente. Quindi c'è questo decalage, non mi viene la parola in italiano, purtroppo, mi scuso, ma ecco questa
distanza comunque. Sì, esatto, questa sì, distanza. Questo. È una sorta di jet lag, quindi riuscire a riabituarci, sì, a far parlare l'anima e il corpo, a rimetterli in sintonia, quindi nello stesso tempo, nella stessa. È perché credo che sia fatta da piccole conquiste quotidiane, no? Ci sono degli alti e dei bassi, non potrà andare, la rinascita non potrà avvenire subito esattamente come volevamo noi, e forse ci può fare anche paura. Si può avere paura di rinascere?
Bisogna riacquistare un nuovo equilibrio, dei nuovi automatismi. La rinascita può spaventare, nel senso che una cosa passata che non c'è più è una pagina bianca. Dobbiamo ricominciare a riempirla quella pagina con noi come siamo adesso, no? Per cui ci può essere un attimo di timore, di disorientamento, ma poi piano la vita prevale, come dicevamo prima, la vita prevale. In qualche maniera l'uomo è resiliente. Se noi guardiamo le prove degli esseri umani a cui sono sottoposti e continuiamo a vedere comunque dei sorrisi spesso, no? Nelle situazioni più difficili c'è anche questo,
sì.
Non vorrei idealizzare, c'è anche la tristezza, c'è anche il cattivo
lo sconforto,
umore, c'è anche il carattere difficile, lo sconforto, c'è tutto quanto, ma c'è anche il sorriso, che mi direbbe: ma com'è che puoi ancora avere questa vitalità, questo sorriso dopo delle prove difficili? È così. Il disorientamento alla pagina bianca, ma poi si ha voglia di rinascere, dicevamo, la vita prevale, no? È come un fiumiciattolo, che quest'acqua che scorre e passa, anche se trova un sassolino che lo blocca, ma ci passa intorno, poi magari c'è un ranetto, ma lo scorre.
Dai,
della
che ce
vita
la faccio.
Ma sì.
Beh, adesso tu hai fatto questa metafora con la pagina bianca, ed effettivamente Khalil Gibran, che citiamo spesso, lui ha detto: se una persona non rinasce, la sua vita resterà come un foglio bianco nel libro dell'esistenza. Grazie mille, Alba, per essere stata a Lunedì Notte. Un abbraccio forte a te. Grazie.
Buonanotte, grazie a tutti e a te.
Lui è l'inventore, il fondatore, il conduttore del Grottmobil. Stare con la gente assume quindi un valore anche benefico. Di cosa si tratta, Sam Degli Antoni, e benvenuto a Lunedì Notte.
Ciao Carlina, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Beh, sono vivo come un altro, Sono un lavoratore come tutti i volontari, che ringrazio sempre, e chi si mette a disposizione. Ma volevo fare i complimenti per quello che ho sentito fino adesso. Si parla di apprezzare le cose semplici, la semplicità, beh, sfondi porte aperte. Però poi ho sentito anche citare un film, Ricchi contro poveri. Beh, io questa parola non riesco a dirla, perché per me al massimo sono dei meno fortunati, perché alla nascita siamo tutti uguali e il disincandialet sente se stesso.
Però tu sai che c'è gente più fragile, c'è gente più bisognosa, c'è gente più debole e quindi ti sei inventato questa cosa del Grodmobile. Raccontacela tu, Sam.
Ma l'idea è partita in primavera, devo dire. L'idea è partita in primavera, guarda caso, una nostra collaborazione con un gruppetto d'amici ad una risottata organizzata dal compianto Guido Marchegiani, che era leggendario gerente dell'allora cantina ticinese al padiglione Conza. Una risottata in Piazza della Riforma nell'ambito di una sessione appunto primaverile delle Camere Federali. Era l'aprile del 2001. Tutto andò bene, grande risottata, e Guido la settimana seguente mi chiamò e mi disse: ti piace il grotto? Sto innaffiando perché c'erano solamente piante, questo grotto caricato su un camion, un trattore a sella. E io ho detto: sì, è bello. Si è girato con quello sguardo, quell'occhiolino che faceva, te lo regalo. Perché so che voi ne farete buon uso. E da lì è partita l'idea Grodmobile. Ora siamo una quarantina di volontari che ringrazio infinitamente, come tutti i collaboratori, i sostenitori, anche la città di Lugano che ci sostiene sempre con i suoi servizi. E principalmente andiamo, ci vedete
ogni dove, siete ogni dove.
Però principalmente in Piazza Dante, nell'ambito della festa d'autunno, dove noi con i collaboratori portiamo la nostra passione per le tradizioni, è il nostro motto: tradizioni, allegria, ma soprattutto solidarietà, perché ecco, tutto quello che noi riusciamo a raccogliere e a portare con la nostra ticinesità, con la nostra allegria, la nostra specialità, tutto va ha il nostro unico scopo, la solidarietà e la beneficenza.
Ecco Sam, quindi la beneficenza diventa una forma di rinascita, evidentemente per chi la riceve, perché gli cambia la vita, ma è una rinascita anche per chi la fa?
Ma diciamo di sì, ma diciamo che soprattutto è una ricarica, è una ricarica interiore. E come posso spiegarti? Te la spiego così: da 15 anni con i collaboratori, tra l'altro anche domenica saremo alla Pasqua della
Messa dopo sociale. Lo ricorderemo nei dettagli.
Appunto lì da 15 anni, sia a Natale che a Pasqua, collaboriamo e lì ci sono delle persone che non stanno passando magari il momento più bello della loro vita, diciamo così. Ma però là tra i tavoli, mentre stai sbarazzando, così capita, ti volti di scatto e ti incroci con lo sguardo, e in questo sguardo ricevi un sorriso. Io questo sorriso sincero, semplice, a fine giornata, quando ho finito da mediare con i soci, io me lo porto a casa, me lo porto dentro di me, perché è un sorriso che si trova il coraggio di regalarti, di regalarmi in questo caso un sorriso, quella dignità, quel coraggio, quella semplicità, quella forza di regalarmi questo sorriso, e si riceve tanto. E questo penso di poterlo dire anche per tutti quelli che fanno il volontariato, che si riceve molto. E questo ti spinge ad andare avanti, a sostenere e a cercare di fare quel che si può per chi ha bisogno. Nel nostro caso con Grodmobile Dani sosteniamo 7 associazioni che operano sul territorio per i meno fortunati, per i disabili, i disagiati, eccetera.
E quindi è importante, bello, molto bello quello che dici, perché ribadisci ancora il concetto delle i piccoli gesti semplici, come per esempio, non so, Lorraine che ci manda lo 076 321 1113 una coccinella su un grappolo di mirtilli. Quindi veramente che sia di buon auspicio, che sia di buona speranza anche questa primavera che sta arrivando. Ma a proposito di questo momento storico molto difficile, Sam, è un momento molto complicato. Cosa significa in questo momento per te, soprattutto per voi del Grodmobile, aiutare gli altri?
Significa mia mula e nannazza, possa fare in campo dialette, perché ormai faccio parte
delle tradizioni.
Delle tradizioni, ma vorrei ricordare una fra tutti un brutto periodo che avevamo passato e ci siamo lasciati per fortuna alle spalle quello del Covid,
sì.
Beh, tutto era chiuso, tutto era fermo, nessuno poteva fare niente, come noi sappiamo, e anche le associazioni e anche queste fondazioni, associazioni che noi sosteniamo, non potevano fare i loro mercatini, le loro attività, tutto era fermo. A sé guardati in faccia col comitato e ci siamo detti SAFEM. Abbiamo comunque, ogni associazione e società ha quelle piccole riserve, abbiamo raschiato in fondo perché noi eravamo fermi, abbiamo comunque deciso di mantenere le donazioni e di sostenere comunque queste associazioni e fondazioni. E io ti dico, Carla, a nome di tutti, perché sono portavoce, ma ho ricevuto queste telefonate da questi responsabili di queste associazioni e mi hanno emozionato molto.
Ma tu sei comunque, tu sei uno molto emotivo e sei molto sincero nelle tue emozioni, lo sei sempre stato, Sam, per chi ti conosce personalmente sa che sei vero, tu sei fatto così, hai il cuore aperto, hai l'anima sulle mani, sei proprio... Allora, la primavera è anche creatività, sono invenzioni. Tu stai pensando a qualcosa di nuovo o pensi di fermarti al Grodmobile e al cantiamo sottovoce? Al di là del fatto che tu che professione fai, Sam?
Beh, io la primavera la sto vivendo tutti i giorni nei giardini e parchi della città di Lugano da 35 anni. Sono un rigatera, come si dice, un giardiniere.
E allora io vorrei salutarti, perché secondo me tu ci sei dentro in pieno in questo aforisma. Sai che a me piacciono molto le citazioni, perché se qualcuno riesce a dire meglio di me le cose che penso, io le rubo, però cito la fonte sempre. E questo è Fabrizio Caramagna, uno scrittore italiano, che ha detto: se in primavera spuntano i fiori nei prati, vuol dire che qualcuno ne ha bisogno. Vuol dire che è indispensabile che anche solo per un attimo vibri la felicità. E io credo che tu e tutti voi, Grodmobile, cantiamo sottovoce, facciate vibrare la felicità. E per questo vi ringrazio tantissimo.
Grazie, grazie di cuore a te, a voi, un caro saluto a tutti da parte del Grodmobile, cantiamo sottovoce, grazie mille dell'invito.
Grazie a te, Sam. Un abbraccio, è stato un vero piacere averti lunedì notte, spero di risentirti. Buonanotte, un abbraccio.
Buonanotte.